Subito la parola a Francesco Dona, assessore allo sviluppo economico Comune di Genova.
Grazie, buonasera a tutti voi. Io naturalmente mi associo ai ringraziamenti per Cittalia, ANCI, per questo importante appuntamento che a me ha fatto venire tra l'altro in mente molte, molte cose, quindi molto molto utile. Ringrazio Paolo Testa, mio conterraneo, che ho piacere di ritrovare. E anch'io sottolineo l'importanza, la crucialità del supporto di ANCI per, anche in questa partita, e più tardi brevemente proverò a dire anche qualcosa in questo senso. Io ho un compito da un lato più facile perché molto è stato detto, dall'altro più ingrato perché si rischia di essere ripetitivi. Tuttavia vorrei subito associarmi al mio co-petitor, come è stato detto poc'anzi, Enzo La Volta, sul punto che lui ha sollevato, sulla chiamiamola la provocazione, il suggerimento di questa rimodulazione, diciamo, del patto di stabilità in ottica di investimenti smart. Lui giustamente faceva riferimento all'energia, ma mi sembra un esempio di una chiarezza e di una semplicità, al di là dei numeri che si devono naturalmente rivedere, che vanno nel senso di un paese, appunto, che nel rigore comunque pensa allo sviluppo ed uno sviluppo intelligente. Quindi da questo punto di vista, anche qui associandomi, credo che ANCI possa contribuire, perché sono problematiche che non sono naturalmente limitate alle nostre due città, ma coinvolgono assolutamente tutti. Rapidamente, Genova sì, viene considerata un po' un'apripista sotto molti punti di vista, già dal 2010, quindi un'amministrazione precedente che ha lanciato il processo Smart City, ed è un processo condiviso, molto condiviso con gli stakeholder, i portatori di interessi della nostra città, dando vita a questa associazione Genova Smart City che vede protagonisti più di 80 soggetti, appunto, tra piccole, medie e grandi imprese, enti pubblici e enti di ricerca. Giustamente, come diceva Simone, l'Università di Genova da questo punto di vista è un soggetto molto molto importante. Anch'io ho trovato molto interessante l'analisi della professoressa Nasi e mi sono anche un po', devo dire, sentito confortato, nel senso che questo percorso di condivisione strategica, laddove si portano a unità le tre sostenibilità, l'ambientale, l'economica e quella sociale, in un'ottica appunto di partenariato virtuoso tra pubblico e privato, ha anche dato degli interessanti frutti, nel senso che questa pianificazione congiunta ha portato Genova ad essere l'unica città europea a vincere le tre call Smart City del 2011 della Commissione europea. I quattro pilastri su cui si fonda diciamo, questa strategia sono l'energia, gli immobili, il building, la mobilità e naturalmente, per quel che ci concerne, il porto, quindi le tecnologie del mare. Pensate solo, facevo presente questa mattina, pensate solo ai vantaggi che avrebbe una elettrificazione intelligente delle banchine del porto di Genova per quel che riguarda l'impatto negativo dell'accensione dei motori delle navi quando sono all'attracco. Quindi da questo punto di vista è partita poi una interessante analisi dei bisogni proprio fatta con tutti questi stakeholder, che ha portato a questi risultati. Le difficoltà, ci arrivo subito, ci sono naturalmente, però il processo è condiviso ed effettivamente la regia, veniva detto questa metafora del direttore d'orchestra, la regia comunque è e deve rimanere, ma non solo a nostro parere, anche a parere degli stessi soggetti privati, in capo al soggetto pubblico, al soggetto politico, perché alla fin fine è l'unico che riesce a coprire le esigenze del territorio. E qui ha ragionissimo Enzo La Volta quando dice che noi dovremmo avere sempre più la possibilità di diventare il living lab per i nostri partner, perché questo consente loro, oltre a consentire a noi di fare cose che altrimenti non riusciremo assolutamente a fare, ma consente loro di sperimentare sul territorio per poi andare a commercializzare i loro prodotti altrove. In Cina, in India, laddove tutte queste tecnologie saranno assolutamente richiestissime. Quando si parla di green economy, questo intendiamo sostanzialmente. E questo naturalmente in un circuito virtuoso consente di ancorare nei nostri territori, con quella competizione virtuosa anche di cui parliamo, dell'occupazione di qualità e, se vogliamo, l'unica occupazione che in futuro noi dovremmo ambire ad avere. Non è tutto, naturalmente, non è tutto rose e fiori. Noi abbiamo anche grandi difficoltà, diciamo che avendo lavorato molto bene sul piano della governance siamo rimasti un po' indietro per quel che riguarda anche la partecipazione dei cittadini. Questo è lo vediamo come un vulnus che cerchiamo di recuperare, sia da un punto di vista comunicativo, nel senso che noi dobbiamo incominciare a far percepire ai cittadini cosa significa per tutta la comunità andare verso la città intelligente, che non si può naturalmente fare rinchiusi dentro i nostri palazzi comunali, ma deve essere un qualcosa di condiviso da tutta la città. E anche nell'altro senso, noi crediamo fortemente che dalla cittadinanza possono emergere anche idee e proposte molto interessanti da poi far confluire dentro questa pipeline, diciamo, che da noi è rappresentata dall'associazione e che magari farà sì che da una piccola startup o da un gruppo di giovani possano venire delle idee che poi, messe invece in pratica da una grande azienda, io faccio un esempio, un paio di esempi per tutti. Noi abbiamo importanti aziende Finmeccanica che sono socie fondamentali dell'associazione, come Selex, ES, Ansaldo Energia e via discorrendo, che sono in difficoltà anch'esse dal punto di vista, diciamo, strategico, e che di questo potrebbero anche beneficiare, quindi in un rapporto, come dire, mutualmente benefico per tutti. Le difficoltà sono oggettive. Per quel che riguarda la pubblica amministrazione, mi sembra giusto anche, come dire, sottolinearle, proprio per poi andare ad affrontarle a viso aperto e trovare eventualmente soluzioni. Uno è anche un discorso di cambio di mentalità, lo diceva Enzo, per come ci rapportiamo e per quali sono i nostri processi, ma anche proprio cambio culturale da parte dei nostri collaboratori, di noi stessi, nel senso che io una delle prime cose che ho provato a fare è proprio dire, avendo la delega alla Smart City, a tutti i miei colleghi che non è perché io ho la delega che qui finisce la città intelligente. La città intelligente deve essere una cosa condivisa, dove ovunque, in qualsiasi azione noi portiamo avanti, dobbiamo riflettere se vi sono delle ricadute e se sul piano della Smart City, e se è un qualcosa che ha una sua sostenibilità nel tempo. Questo naturalmente va poi fatto, di questo va innervata l'intera macchina comunale, come si suol dire, e lo sapete meglio di me, non è un processo semplice sia per quel che riguarda la dimensione politica sia quella tecnico-amministrativa. È stato detto benissimo da Simone, ma anche in precedenza dal collega di Bari, l'importanza di incominciare a rendere meno rigidi gli strumenti di cui disponiamo. Il codice degli appalti pubblici, dei contratti, che è stato più volte richiamato, bisogna iniziare a renderlo più adatto alle nostre esigenze, perché non considera assolutamente, o se lo considera non lo fa in modo chiaro, degli strumenti innovativi come il pre-commercial procurement, di cui si è parlato già in precedenza, e prevede solo delle procedure appunto negoziate. In caso di sperimentazioni, l'ha detto Enzo su questo esempio di inaugurazione di punto luce video inaugurato ieri, sono difficilmente applicabili, ricerca su ricerca e sviluppo. E quindi viene data poi un'interpretazione troppo restrittiva per cautelarsi, oppure anche, diciamo, perché c'è poca conoscenza, e qui c'è il problema delle competenze e poi anche del coordinamento all'interno della macchina comunale. Stesso discorso si può fare per quel che riguarda le ESCO, parlando di efficientamento energetico, che potrebbe essere la soluzione per molti dei nostri problemi, anche ricollegandomi a quello che diceva prima Enzo su quell'1%, ma ci sono estreme difficoltà anche a far capire come quadrare le dinamiche, ad esempio le dinamiche interne di bilancio, parte corrente, conto capitale, sono questioni che necessitano proprio di approfondimenti e di maggior chiarezza. Si parlava proprio di trasparenza anche in questi giorni a pubblica amministrazione. Qua siamo come dire, un po' nella giungla, ecco, da questo punto di vista. Vi faccio un esempio relativo alla mia città e alla mia regione, anche qua di complicazioni assolutamente superflue, se vogliamo. Noi stiamo provando a installare la prima rete, o meglio, il 6 giugno, grazie a un partner importante quale Enel, avremo la prima, primo nucleo della rete di colonnine elettriche per la ricarica delle auto, per la mobilità elettrica, quindi. Ebbene, la regione Liguria ad oggi li assimila in tutto e per tutto a distributori di benzina. Questo provoca appunto quelle procedure lunghissime di conferenze di servizi, di rinvia più e più soggetti, che fa sì che queste lungaggini burocratiche facciano alla fin fine scoraggino i soggetti che possono essere potenzialmente interessati. Allora, noi possiamo segnalare, possiamo fare, e noi abbiamo addirittura, posso dirlo, un'amministrazione, diciamo, un livello regionale molto ricettivo e molto dialogante per quel che ci riguarda, però sono problemi che vanno affrontati anche qua di petto per sbloccare quegli ingessamenti che ci sono. Abbiamo grossi problemi per il coinvolgimento del settore bancario, questo è indiscusso. Ho ascoltato con molto interesse l'intervento del rappresentante della Cassa Depositi e Prestiti, perché tocca un punto fondamentale. Non entro nei dettagli perché è tardi, ma è molto interessante. Due cose solo. Mi ha detto che appunto il linguaggio va adeguato, lavoriamoci tutti, eventualmente, perché è un'esigenza di tutti. E una cosa su cui non sono così d'accordo, ma forse proprio per la nostra specificità, non lo so, è questa idea che tra i tre soggetti in campo vi siano necessariamente degli interessi contrapposti. A me questo non sembra, quantomeno in linea di principio. Io credo anche che le difficoltà, diciamo, lei menzionava giustamente il credit crunch, quindi qualcosa di contingente, possano far sì che a volte si abbia idea che gli interessi siano non perfettamente allineati, ma io credo che per un paese che vuole crescere dobbiamo trovare assolutamente il modo di allinearli e di far sì che le banche svolgano anche il proprio mestiere, che è quello appunto di finanziare anche l'innovazione. Da questo punto di vista credo ci sia molto da lavorare da parte di tutti. Infine, Simone Pani sfonda una porta aperta sul discorso della legge 266, un esempio virtuoso a cui sono state tagliate le gambe sostanzialmente, prima non rifinanziandola e poi abrogandola con il decreto sviluppo, e questo anche potrebbe consentire innovazione urbana. E se è vero che nessun progetto di sviluppo sostenibile di lungo termine è mai partito da un singolo bando, io credo che su un tempo prolungato, e se c'è una programmazione adeguata, questo può essere un po' meno vero. Per quel che ci riguarda, stiamo lavorando intensamente con la Regione Liguria, che ha accettato questa partnership, a pari altezza con il Comune di Genova e con poi gli altri comuni capoluogo, per disegnare insieme la programmazione 2014-2020. È stato detto poc'anzi su Horizon 2020, ma è vero anche sulla programmazione dei fondi strutturali, che ha una torta che andrà presumibilmente complessivamente restringendosi, e a me risulta che il Parlamento europeo stia facendo una battaglia campale da questo punto di vista, con poche probabilità di successo, però rischia anche di bocciare, di non approvare il bilancio. La parte di torta, se così vogliamo, che riguarda gli interventi smart in senso lato rischia di ampliarsi. Allora, da questo punto di vista è qualcosa su cui è fondamentale allineare le diverse direttrici, dialogare, e io ribadisco, forse rispetto a Enzo ho qualche facilità in più, politicamente intendo, allineare i diversi soggetti da Bruxelles, passando per Roma, arrivando a Genova Regione, fino a Genova Comune e gli altri, è assolutamente fondamentale. Noi questo proviamo a fare, e credo che, qui vengo e chiudo assolutamente, noi stamattina abbiamo firmato questo accordo di partenariato, se vogliamo, tra le tre città dell'ex triangolo industriale. Lo abbiamo fatto dopo un percorso che abbiamo avviato l'estate scorsa, perché crediamo fortemente che nelle specificità, vi siano però dei punti in cui occorre proprio cooperare fortemente, anche semplicemente per far proprie le buone pratiche e imparare dagli errori altrui e consentire ad altri di fare meno errori. Da questo punto di vista io credo che ANCI, a partire dall'osservatorio, ma forse ragionando anche su un'evoluzione dello stesso, potrebbe dare vita, a partire forse da questo nucleo che noi naturalmente mettiamo felicemente a disposizione, un'idea di Smart Italy delle città. E quindi su questo ritengo ci sia molto da lavorare, ma in un periodo così difficile consenta di guardare il futuro con un po' meno di preoccupazione, un po' più di ottimismo. Grazie.